Salve a tutti e bentornati a Brescia Museo a cielo aperto, la trasmissione che ci fa scoprire il cuore antico della città. Come sempre siamo in compagnia di Loris Ramponi.
Salve a tutti.
L'animatore che ci accompagna in questi itinerari culturali tra i tesori del nostro territorio e di quelli vicini. Allora Loris, qual è la meta oggi?
Oggi facciamo un salto a Colonia in Germania.
Altro che tesori vicini, è una destinazione molto lontana. Cosa ci sarà mai di bresciano a Colonia? Sicuramente la città tedesca ha un collegamento con Brescia.
Negli ultimi mesi del 2014 il museo Schnüttgen allestì una mostra di tesori del passato, uno dei quali proveniva dall'Italia.
E sicuramente da Brescia.
Ai giorni nostri questo tesoro è custodito nella nostra città, ma la sua origine, che risale a molti secoli fa, ha un legame con l'isola di Reichenau sul lago di Costanza.
Da Colonia al lago di Costanza si possono fare tanti viaggi parlando di bellezze bresciane.
È interessante seguire i tesori bresciani quando vengono messi in luce sotto i riflettori di altre città. È un po' come vederli con occhi diversi, occhi di studiosi che hanno selezionato anche dei tesori bresciani per comporre il ricco puzzle che caratterizza ogni nuovo allestimento.
E come accade per ogni mostra, anche quando è terminata, rimane traccia del progetto espositivo e delle relative opere nelle pagine del catalogo ad essa dedicato. Troviamo questo volume tra gli scaffali della Biblioteca Queriniana?
Sì, il catalogo è stato pubblicato in lingua inglese e tedesca e tra le immagini dei tesori in mostra c'è anche quella dell'oggetto bresciano.
Sarà un oggetto conservato gelosamente in qualche luogo della città e dove lo potremo sempre ammirare.
Le opere preziose a volte sono consultabili solo con permessi speciali. Non tutto può essere esposto in modo permanente, anzi in alcuni casi per proteggere i nostri tesori bisogna tenerli in ambienti adatti per garantirne l'ottimale conservazione nel tempo.
Come al solito all'inizio della trasmissione non ci fornisci molti particolari sull'oggetto di cui ci stai parlando.
Sai bene che così facendo coinvolgiamo gli ascoltatori in una ricerca misteriosa. Uno degli aspetti che ci colpisce dell'oggetto che fu esposto a Colonia sono i suoi colori. Oltre all'oro, che rende luminoso e scintillante il nostro manufatto, il più incredibile è il colore arancione, non quello cupo e marrone che ci saremmo aspettati di vedere dopo tanti secoli trascorsi, ma un brillante arancione color albicocca. Sembra realizzato ieri, invece risale a circa 1000 anni fa.
Molto bene, finalmente il primo indizio. Abbiamo scoperto che si tratta di un oggetto del lontano passato. Sono giunte notizie su come questo colore abbia potuto mantenere la sua tonalità originaria?
Forse l'aggiunta di una sostanza acida a quelle di origine organica utilizzate per ottenere questo colore ha evitato che si potesse ossidare.
È rimasta qualche traccia della pozione magica che ha consentito questo piccolo miracolo?
No, non sono riportate notizie al riguardo, come non si conosce con certezza il nome del suo autore, anche se si sospetta che l'oggetto possa arrivare da una pazzia. Non si sa neppure come sia giunto a Brescia, anche se si è certi che nel XIV secolo fosse finito tra le mani di Tommaso Lamberti, medico bresciano.
Il giallo si complica. Qual è l'indizio che mette in relazione l'oggetto con la famiglia dei Lamberti?
Siamo certi che il prezioso manufatto sia stato nelle mani di Tommaso Lamberti, poiché su una delle prime pagine di quest'opera sono state disegnate le sue iniziali, ma non sappiamo come sia giunto a Brescia. Sull'isola del lago di Costanza c'era un monastero benedettino dove operavano i miniatori della cosiddetta scuola di Reichenau, come il nome dell'isola stessa, molto importante nell'Europa medievale, dalla quale proviene il tesoro bresciano di cui parliamo oggi. Forse l'oggetto è arrivato prima tra le mura dell'abbazia di Leno e poi in città.
Perché mai un oggetto realizzato 1000 anni fa in un monastero tedesco sarebbe finito 2 secoli dopo nelle mani di una ricca famiglia bresciana?
Anche i monasteri hanno esigenze di tipo economico, così come la badessa del monastero di Santa Giulia metteva in vendita le gemme e i camei della Croce Desiderio, quando le ristrettezze economiche la obbligavano a farlo, allo stesso modo poteva accadere che i monaci vendessero oggetti di loro proprietà.
Finalmente iniziamo a scoprire i particolari della vicenda. Stai parlando di un prezioso oggetto colorato uscito dalle mani di abili miniatori.
Mani abili e anche sapienti, perché osservando con attenzione alcune figure dipinte sul manufatto, si capisce che non possono essere state realizzate semplicemente su indicazione del committente, ma sono il frutto dell'intelligenza e della cultura dell'autore. In particolare c'è una miniatura molto originale, che rappresenta Cristo non secondo l'iconografia classica del Cristo in croce. Vediamo Gesù raffigurato raffigurato all'interno di un ovale, sospeso in aria, mentre salva Adamo ed Eva dalle fiamme dell'inferno.
È questa immagine che impreziosisce il manufatto?
Di miniature ce ne sono ben 43, una più spettacolare dell'altra. 11 miniature istoriate a piena pagina, 19 tavole di concordanza dei Vangeli racchiuse entro strutture architettoniche policrome, 12 iniziali policrome e in oro a piena pagina, più uno stemma miniato ad inizio codice.
Quindi ci stai raccontando di più oggetti?
Sto parlando di una serie di miniature raccolte in un manoscritto suddiviso in due parti. Le miniature sono tutte a piena pagina e di grande bellezza. Si tratta di uno dei più suggestivi e preziosi codici di età medievale, le concordanze evangeliche di Eusebio di Cesarea.
Caspita, un testo religioso splendidamente illustrato. Dove possiamo trovarlo?
È ben protetto nel cavò dei tesori della Quirignana, dove si trovano anche altri oggetti di valore inestimabile. E quando questi manufatti si mettono in viaggio, come accaduto in occasione della mostra di Colonia, devono essere valutati ai fini assicurativi.
Sai quanto era stato valutato?
Almeno 5 volte il costo di una delle ultime mostre d'arte allestite in città.
E qual è la relazione tra l'importante scuola di miniatura dell'Europa medievale e l'abbazia di Leno?
Il miniatore del prezioso codice, ora conservato a Brescia, potrebbe aver operato tra il X e l'XI secolo all'interno del monastero benedettino fondato nel 724 sull'isola di Reichenau per volere di Carlo Martello. Il manoscritto potrebbe essere giunto successivamente all'abbazia di Leno, anch'essa benedettina. Ci sono testimonianze scritte che mettono in relazione i due edifici religiosi.
Cosa contiene il manoscritto oltre alle 43 miniature a tutta pagina?
Nella prima parte sono riportate le concordanze di Eusebio, ad uso degli studiosi antichi per avvicinarsi ai testi evangelici. La seconda parte del codice è costituita da un evangeliario, cioè un libro liturgico contenente i passi dei Vangeli letti durante la messa. I brani evangelici sono dipinti con stupendi colori, oro compreso, che caratterizzano ogni miniatura.
Che bella ed interessante questa prima puntata di Brescia da sfogliare, con la quale abbiamo aperto uno dei tesori della Quiriniana. Speriamo che ci siano altre occasioni per poter curiosare nel cavò della biblioteca.
Intanto vi consiglio di ascoltare il dottor Ennio Ferraglio, responsabile della Quiriniana, che racconta l'importanza delle concordanze di Eusebio sul sito tesorivicini.it.
Che pagina dobbiamo cercare?
La pagina Brescia da sfogliare, naturalmente.
Nella stessa pagina si potrà trovare anche la registrazione di questa trasmissione.
Dopo questa precisazione, in attesa di sfogliare altri preziosi manoscritti e volumi conservati a Brescia, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori alla prossima puntata di Brescia Museo Cielo Aperto.